Prof.
Sì.
Com'è fatta la Terra?
È rotonda.
Ah, bravo, risposta come il papà al bambino dello spot di Fineco.
Sì. Conosco più di un risparmiatore che quando sente lo spot di Fineco spegne la radio.
Adesso non faccia il gufo della finanza.
No, non per il gufo, per le storie passate del ruolo di Fineco.
Ah, vabbè, magari ce le racconto un'altra volta. Ma buongiorno ascoltatori. Questo è il giorno delle locuste e qui con noi c'è un professor Di Stefano che anche oggi, come la scorsa settimana, ha stanchezza e sofferenza scolpiti sul volto, lo dicevo prima, appariva sulla scrivania come il San Cristoforo di Caravaggio in un lugubre chiaroscuro. Adesso invece sa che mi sembra?
Sì.
Mi sembra di Capio in The Revenant, dopo che ha lottato con l'orso.
Ah sì?
Sì, c'ha proprio tutti i segni della lotta in volto. Lei invece che lottare con l'orso ha lottato a mani nude con il capitalismo, una lotta trentennale che la vede ancora in piedi e pronto a tornare a casa. Senta, professor Di Stefano, mettiamo da parte la sofferenza e mettiamo in campo invece dell'euforia. Mi si è euforico come le borse che rimbalzano, che tornano a gioire dopo i tonfi dei giorni scorsi. Oggi Tokyo fa quasi il 6% in più, quindi mi faccio una faccia da 6%, positiva, radiosa, gioiosa.
Sì, non ne vedo il motivo, ma se tu lo necessiti io mi adeguo.
Va bene, restiamo al dopo orso allora. Cominciamo, perché so che ci tiene, da una postilla di rassegna stampa, perché il nuovo numero di Newsweek in edicola mostra il volto e la silhouette di Christine Lagarde, titolando The Trials of Christine Lagarde, che si ricandida al ruolo di grande capo capo di che cosa? La Lagarde?
Del Fondo Monetario Internazionale.
Volevo vedere se lo ricordava, però c'ha i suoi problemi giudiziari con il processo Adidas, eccetera eccetera, insomma.
Sì, è una copertina in realtà che Newsweek ha realizzato per il meeting, il World Economic Forum in corso a Davos, perché a Davos si è parlato tra l'altro anche del futuro del vertice del Fondo Monetario, quindi se la Lagarde può fare un secondo mandato. E Newsweek appunto si pone questo interrogativo: che cosa succederà, un secondo mandato o i processi, perché appunto si fa riferimento alle inchieste in Francia nei confronti dell'attuale direttore generale del Fondo Monetario Internazionale.
A Davos si sta parlando del business offerto dall'Artico, che immagino sia un business turistico, perché tra 20 anni al posto dei ghiacci ci saranno delle belle spiagge.
Non è propriamente quello turistico.
Non è il Mar Rosso del futuro?
Non è proprio il Mar Rosso del futuro.
Un po' sì,
È il Mar Nero del petrolio, ma questo
va bene, parliamo,
lo vediamo dopo.
Sì,
insomma,
ne parliamo dopo. Come dicevamo, oggi il petrolio anche sulla copertina di Internazionale. Siamo scesi sotto quota 30, adesso non so quanto quoti, forse 28.
No, siamo risaliti verso 30.
C'è euforia anche nel grande mondo.
No, non c'è euforia, c'è un banale rimbalzo anche inevitabile, visto l'andamento complessivo dei prezzi degli ultimi 6 mesi, ma non credo che ci sia a medio termine una inversione di tendenza, soprattutto per il petrolio. Insomma,
fa un po' come il canguro, la borsa e il petrolio, boing, 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 un salto su e un salto giù. A testimoniare, a rappresentare metaforicamente tutto questo, il professor Di Stefano si vestirà da cangurotto, come faceva Gianfranco D'Angelo ai tempi di Drive-In, e si esibirà oggi probabilmente in Piazza Duomo. Ma in attesa di questa performance parliamo di lui, ancora una volta, di Marione Draghi, che ha detto ci penso io. Conferenza stampa alla BCE, annuncio dopo il report sull'inflazione e nuove azioni, una fase 2 con un probabile incremento ulteriore del quantitative easing. Sarà contento Schäuble, immagino, di tutto questo?
Ma non credo che da questo punto di vista la Germania potrà intervenire molto. Come usano dire gli operatori del settore finanziario, Super Mario ha colpito ancora. Ci si aspettava sicuramente che dopo la conferenza stampa, dopo il consiglio della BCE, fosse una conferenza stampa importante. Draghi ha scelto di trasformarla in una conferenza stampa di svolta rispetto alle ultime settimane di turbolenza. Ha detto testualmente: sarà necessario rivedere e probabilmente riconsiderare la posizione della politica monetaria. Ha anche dato un'indicazione temporale, cioè il report che verrà pubblicato dall'ufficio studi della BCE i primi di marzo sull'inflazione che ovviamente anche per effetto dell'andamento del petrolio viaggia allo 0,2% e quindi è lontanissima dall'obiettivo del 2%. Cosa potrebbe fare a questo punto Draghi, che ha comunque avuto un riflesso molto rilevante sui mercati finanziari, anche a dimostrazione che la volatilità in particolare sulle banche era fortemente speculativa, ma dopo ne parliamo un secondo. Le misure potrebbero riguardare un altro taglio del tasso addebitato alle banche per i depositi presso la BCE. Ricordiamo che in questo momento i tassi sono negativi, cioè le banche che depositano soldi a Francoforte perdono valore invece che ricevere un po' di interessi. Un ulteriore allungamento del programma di acquisto, ma questo sembra un po' meno probabile perché c'è già stato un allungamento di 6 mesi. Un aumento del quantitativo mensile di acquisto da 60 a 80 o 90 miliardi di euro. È molto interessante poi sono le ipotesi su che cosa potrebbe andare ad acquistare Draghi, perché incidono pesantemente anche sui numeri dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Il quantitative easing è partito da quota 1.140 miliardi per 19 mesi, è stato aumentato di altri 6 mesi fino al 2017 con ulteriori 680 miliardi. Prima si compravano solo titoli di Stato e obbligazioni, diciamo, sicure. Poi si è cominciato a comprare anche qualcosa di un po' meno solido e nell'aumento potrebbero rientrare a questo punto i bond emessi dagli enti locali, e di colpo per i tedeschi significherebbe un bacino di 200 miliardi, ma anche potrebbe scattare l'abolizione della soglia del rendimento minimo dei bond acquistati e potrebbero essere inclusi obbligazioni private societarie oppure cartolarizzazioni più audace per aiutare le banche a far spazio in bilancio per nuovi crediti. Sono queste le ipotesi che hanno fatto schizzare le borse, anche la borsa di Tokyo. E alla fine che cosa potrebbe accadere? Che la Banca d'Italia, tra gli acquisti dei quantitative easing e altre operazioni nel passato, potrebbe ritrovarsi con in pancia 200 miliardi del debito italiano per effetto appunto delle operazioni. Ovviamente troverà in pancia anche somme più grandi di debito tedesco, ma quello che interessa specificatamente all'Italia, questo potrebbe essere l'esito finale.
Volevo fare una domanda molto specifica. Draghi, quando entra alla BCE, timbra?
No, non timbra.
Ah, quindi non ha bisogno di timbrare, poi va a Davos, poi...
Non credo proprio.
Ah, ok.
Non credo proprio.
No, niente, era una curiosità, volevo saperlo. Dobbiamo parlare delle banche, ne abbiamo parlato fino a strafottere, come si dice in gergo tecnico, a Francoforte, delle banche questa settimana, però c'è tutto il dibattito sulle sofferenze, sull'esigenza di nuovi interventi sulla capitale. Sì, no, ma boh, da che parte stiamo?
Beh, stiamo dalla parte che tutto questo casino l'avremmo evitato se avessimo fatto la bad bank a tempo debito, cioè sostanzialmente almeno, non dico nel 2007, ma almeno nel 2010-2011. Abbiamo scelto di non fare questo, di non ricorrere a questo strumento perché i banchieri non volevano essere scocciati, non volevano che qualcuno mettesse il naso nei loro conti, e adesso siamo in difficoltà e risultiamo purtroppo i soliti italiani che arrivano tardi e quando sono cambiate le regole cercano di farsi applicare quelle vecchie, perché questo poi è la sostanza dello scontro con l'Unione Europea.
Peraltro titolava il Sole 24 Ore, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, che il vero problema non sono le sofferenze bancarie, piuttosto i tempi per l'esigibilità dei crediti.
In realtà, come noto, lo si vede con la bad bank che ha fatto la Spagna. Ricordiamoci che c'è un caso abbastanza acclarato, ormai è un caso di studio, la Bad Bank che è stata varata dalla Spagna la scorsa estate, la Bad Bank ha in pancia qualcosa come quasi 200 miliardi di crediti di crediti in perdita legati soprattutto all'immobiliare. Non va tutto bene, sta perdendo 400 milioni di euro rispetto ai valori che erano stati pagati formalmente dallo Stato, perché la Bad Bank spagnola è una Bad Bank statale con l'aiuto tra l'altro di fondi comunitari, e quindi numeri ben consistenti, e i numeri italiani sono paragonabili se non per alcuni versi peggiori. Segnalo che l'Espresso, per chi vuole vedere dove ci sono i rischi e magari decidere di spostare i propri risparmi, ecco, l'Espresso pubblica le sofferenze da primato suddivise in tre blocchi: le società per azioni, gli istituti popolari e le banche di credito cooperativo. Ne diciamo alcuni, anche perché alcuni sono sorprendenti. Vabbè, Unipol Banca si sa per effetto della fusione con il gruppo Sai Fondiaria, ma al secondo posto tra le società delle azioni troviamo l'Aipo Alpe Adria Bank, che è una banca dell'Alto Adige e delle zone diciamo di confine con la Germania, ma poi c'è la Cassa di Risparmio di Rimini, quella di Cesena, la Banca del Fucino, la Banca Popolare Lecchese. Tra gli istituti popolari si confermano purtroppo alcuni nomi che abbiamo fatto da questi microfoni e che non sono piaciuti agli ascoltatori, perché si sono preoccupati. Il Credito Valtellinese è lì, non è nelle prime posizioni, ma esiste il problema. Stiamo parlando del 16.8% dei crediti deteriorati e dei crediti totali. Al primo posto c'è la Banca Popolare di Marostica, poi la Banca Agricola Popolare di Ragusa, il Banco Popolare e appunto il Credito Valtellinese e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Tra le banche di credito cooperativo, la Banca Cooperativa Agro Bresciana, che ha più del 25% di crediti appunto inesigibile o comunque in difficoltà, e poi una serie di banche minori, prevalentemente, e questo è curioso, molto concentrate sul nord-est e sull'Emilia Romagna.
Mi dispiace soprattutto per la Banca del Fucino, perché io ho sempre avuto grossa fiducia nel credito del Fucino. Mai c'ha sti problemi la Banca del Fucino?
E qui bisognerebbe andare a indagare, e lo speriamo che lo possa fare la commissione d'inchiesta se verrà varata.
Ah, pensavo che prendesse un treno per il Fucino, no, già nel weekend.
No, non credo di essere in grado. Bisognerebbe sperare che la commissione d'inchiesta parlamentare si possa insediare e possa effettivamente acclarare quello che è emerso più volte nelle ricerche e negli studi, e cioè che la gran parte delle posizioni in sofferenza e dei crediti deteriorati sono riconducibili a un numero ristretto di clienti, un po' una sorta di Banca Etruria diffusa molto a livello nazionale, cioè quel modello lì in cui si davano soldi amici degli amici senza controllare se poi c'era la possibilità di rientrare. Sono una delle cause principali della grande massa, almeno della metà dei crediti deteriorati a livello italiano, che lo ricordiamo valgono intorno ai 400 miliardi di euro.
Caso particolare ma interessante invece è quello delle grandi banche americane, che hanno presentato recentissimamente bilanci scintillanti, ma il problema è che hanno investito moltissimo sulle aziende petrolifere, e con il petrolio che precipita c'è un piccolo problema.
Chiamiamolo piccolo, in realtà è un problema molto rilevante, perché con il petrolio che viaggia a 30 dollari al barile sappiamo che un pezzo del sistema finanziario che ha erogato a piene mani risorse, in particolare agli operatori dello shale gas, viene considerato a rischio fallimento. Stiamo parlando di alcune decine di miliardi di dollari, e si sta già ipotizzando una corsa alle coperture, e la Federal Reserve avrebbe già inviato una serie di domande agli istituti e anche alle grandi banche per verificare la reale esposizione non solo sul settore dello shale gas, ma anche sulla speculazione, perché ricordiamo che la precipitazione del prezzo del petrolio ha danneggiato molti di quelli che erano avvezzi a giochicchiare sui mercati finanziari, sui future del petrolio, così come di molte altre commodities energetiche e non solo.
L'altro protagonista di quella che è stata chiamata la possibile tempesta perfetta è naturalmente la Cina, e c'è chi dice che alla Cina serve una maxi svalutazione. Come mai devono svalutare?
Beh, una delle ipotesi, visto che finora non è stato possibile in alcun modo stimolare la domanda interna sufficiente per il recupero economico, secondo il Mark Hart, che è un gestore di un fondo hedge, l'unica strada che potrebbe percorrere la Cina è quella di una svalutazione del 50% della sua moneta, in modo da sostanzialmente riacquistare competitività sul mercato delle merci, visto che appunto le esportazioni cinesi sono in frenata e l'economia interna appunto non riesce a contemperare la riduzione della domanda internazionale. C'è poi anche un aspetto dal punto di vista finanziario, perché se ci fosse un deprezzamento della moneta si potrebbe arrivare a un certo punto di equilibrio e poi utilizzare le ampie riserve, 3.300 miliardi di dollari, per difendere lo yuan da ulteriori ribassi.
L'hai vista la fotogallery dell'uomo immune al veleno dei serpenti?
No, francamente no.
E sono tre giorni che stai in home page sul Corriere della Sera.
Oh, è uno che la segnali tu, io non la vedo.
È uno che si è mitridatizzato da anni, inoculandosi dosi di veleno, ha messo lì il braccio e si è fatto mordere da un mamba nero. Niente
è
successo.
E non è successo niente perché era immune.
Bestiale. Bestiale. Lei c'ha paura dei serpenti?
No, non necessariamente.
Ah, li affronta a viso aperto?
No, non li affronto a viso aperto. Non vado a farmi rompere, a rompergli le scatole, insomma.
Quindi nel bosco non ci va?
No, ci va nel bosco, perché?
Allora, cinque buoni consigli per tenere lontani i serpenti.
Ma no, assolutamente. Non
allora, picchiare col bastone, quella roba lì.
Vedi
si
che
sa.
Li sai tutti.
Si prende il bastone, pem, 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 la vipera sente che arriva qualcuno e va. Mai mettere le mani sotto le pietre.
Sotto le pietre, sì. Le pietre è meglio non spostarle proprio.
Attenzione alle giornate assolate vicino ai corsi
ai
d'acqua.
Ai corsi d'acqua, perché, sì, fino a lì ci arrivavo anch'io.
Portarsi dietro sempre...
Che cosa? Mica ti porterei dietro l'antidoto.
Beh, certo, il siero antivipera. No. In famiglia...
Ma non ci credo neanche se lo vedo.
Dai, da bambino andavo in montagna,
cioè,
ne avevamo comprato...
Giri col siero antivipera.
Beh, mio padre aveva anche un pugnale al polpaccio quando si immergeva nelle acque dell'Adriatico.
Per
affrontare, sì, eventuali squali. Ma... C'è anche dei video in Super 8.
Vedo dei problemi ipocondriaci.
Sì. Vabbè, niente. Poi magari sviluppiamo il tema dei serpenti, anche perché da piccolo non l'avevo già raccontato, avevo trovato un metodo straordinario per impiccare le vipere, che non mi senta la Cecilia, altrimenti oggi mi fa il processo all'armadillo. Torniamo invece, anche se abbiamo pochi secondi, ma chi se ne frega, tanto possiamo gestire noi lo stacco pubblicitario, al tema delle banche, perché in Russia è collassata una banca che c'ha un nome che è una specie di sciarada incomprensibile.
Sì, la 40ª banca russa. Credo si dica
non si avventuri, lasci stare.
Ah, vabbè, era un tentativo. Ben Prom Bank.
Ma che Ben Prom Bank?
Ben Prom Bank.
Ma cosa dice?
Sì.
Ma non è vero, non è Ben Prom Bank.
No, Veprom Bank.
Vabbè, la chiami Marinella, che almeno
vabbè,
detta Marinella.
Comunque, tra i clienti di questa, che è il 40ª istituto russo, ci sarebbero i membri della famiglia del ministro della difesa Sergei Shoigu, del vice primo ministro, del capo del comitato olimpico russo, dell'ambasciatore in Ucraina, insomma i clienti della banca, che è una banca ortodossa, sono clienti.
Nel senso
anche...
che è una classica banca oppure che è ortodossa?
No, nel senso che è una banca legata, cioè avrebbe tra i suoi clienti principali anche la Chiesa ortodossa, quindi viene considerato un istituto come dire, con alcuni profili istituzionali. Il buco di capitale sarebbe di 187 miliardi di rubli, cioè 2 miliardi di euro, quindi non poco, anche se paragonato a quello che è accaduto da noi. E il vice governatore della banca centrale avrebbe scritto che la banca potrebbe essere costretta a operare svalutazioni per 200 miliardi di rubli, cioè 2,4 miliardi di dollari. Ovviamente questa intervento d'autorità sul 40° istituto ha contribuito a un ulteriore crollo del rublo, e la Russia, come sappiamo, è in una situazione di particolare difficoltà e anche nel 2016 sarà in piena recessione.
Tutto questo accade alla Penpun Bank quando sono le 8:59 minuti. Un breve stacco pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste insieme al professor Santoro, che oggi ci tratteggia il mondo magico del 7:30 compilato, professor, lo sapeva?
No, sapevo che c'era il 7:30,
no,
che
certo,
ci sono,
ma che Santoro,
no, che Santoro, no, lo prendo in questo istante.
È affascinato dal 7:30.
Mi sembra un tema interessante.
Infatti,
che
appunto
interessa appunto il fisco fondammi, se interessa a tutti.
Assolutamente, certo. Va bene, a tra poco. Minuti dopo le 9, Vampire Weekend. Le piace questa atmosfera caraibica, professore?
Sì, molto.
E stante l'atmosfera caraibica, i Vampire Weekend sono di?
Non lo so.
Atmosfera caraibica, e quindi?
Che ne so, i Caraibi sono grandi.
Vabbè, bastava dire Caraibi, sono di New York.
Ecco, visto.
Era una domanda.
Ho fatto bene a non lanciarmi.
Era una domanda trabocchetto, ma pensavo che lei avesse una risposta per qualunque domanda, anche perché stamattina l'ho visto che si drogava pesantemente. Che cos'è che ha assunto? Degli steroli vegetali per combattere l'eccesso di colesterolo?
Propoli, perché c'ha un mal di gola.
Madonna, c'aveva una damigiana di propoli.
Ma che damigiana? Un boccettino di propoli e senza madre.
Un boccettino da mezzo litro, cioè le dimensioni.
Assolutamente un
del
boccettino.
Tigliozzo dell'aceto balsamico. Stamattina il professor Di Stefano ha i consueti acciacchi dell'età, ma mi è malato anche il professor Santoro. Buongiorno, dica 33.
Buongiorno. 33.
Così mettiamo insieme l'uomo che soffre con l'uomo dei numeri. Siccome questa è un'emittente da sempre che fa della trasparenza un suo marchio identitario, chiariamo che il professor Santoro, essendo un dipendente statale, attacca classicamente il venerdì al weekend che arriva con una finta malattia, e oggi per Fisco for Dummies faremo la visita fiscale.
Esatto, esattamente, una visita a tutti quelli che marcano visita.
Ma lei timbra quando va in università?
Noi neanche docenti, tra i tanti privilegi abbiamo anche quello di non avere il cartellino.
Oggi c'ho questa fissa di
chi
timbra.
Fissa del timbro.
Sì, Draghi non timbra, Santoro non timbra.
Ma tu timbri, no?
Qua?
Ma no. Appunto,
ho capito, arriva alle 6:15 la mattina.
Ma cosa c'entra? Non è un problema di orario.
Vabbè, ma infatti vale anche per me. È una curiosità. Sto facendo un'inchiesta ad ampio raggio sul mondo che timbra e quello che non
però
timbra.
Posso garantire che la busta paga di un docente universitario non ha nulla a che fare con quella di Draghi. Ecco, su questo,
su questo non avevamo dubbi.
Sapesse la mia, professor Santoro. Un giorno la vedrà nel mio 7:30 precompilato, perché è di questo che oggi parliamo. A parte che non ho ancora capito se c'è ancora il 7:40, se c'è il 7:30, chi fa, chi i professionisti, perché questo magari ce lo spiegherà Santoro, ma gli volevo chiedere, soprattutto visto che di 7:30 si è molto precompilato, si è molto parlato già nel corso del 2015, qual è il significato di tanto investire sul 7:30 al di là delle facilitazioni per il contribuente?
Sì, se ne è tanto parlato, se ne è riparlato anche più di recente, se ne riparlerà nei prossimi mesi, perché è un'innovazione su cui il governo ha investito molto a parole e anche nei fatti. Si tratta di un'innovazione che ha due scopi essenziali. La prima è quella di consentire al contribuente di compilare la dichiarazione più facilmente, evitando di andare dal commercialista. Quindi il contribuente deve acquisire il login, la password, accedere al sito, aprire la sua posizione trovare tutte le informazioni che già il fisco ha nei suoi confronti, i redditi, le spese, le detrazioni che vengono dagli anni passati e che vengono dalle diverse fonti informative. Questa è una cosa, diciamo, logica. È logico che il fisco usi le informazioni che ha senza andare a chiedere al contribuente, per cui una semplificazione, una riduzione dei costi di adempimento per il contribuente è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo, forse diciamo non più importante ma non meno importante, è quello di stimolare la compliance, diciamo l'adeguamento spontaneo dei contribuenti, perché innanzitutto si riducono gli spazi per gli errori involontari e poi i contribuenti, sapendo che appunto il fisco ha queste informazioni che le usa e che fa vedere al contribuente di possederle e di usarle, dissuade in qualche maniera questa cosa il contribuente che volesse farlo dal diciamo così artificiosamente modificare la sua posizione fiscale. E infatti in tutti i sistemi in cui questo tipo di metodi sono utilizzati, la compliance fiscale tende ad aumentare. Il problema è che la realizzazione concreta richiede un coordinamento tra i fornitori di informazioni e il fisco nelle sue diverse componenti, in particolare SOGEI, che è la componente informatica, e l'Agenzia delle Entrate, che deve poi gestire le informazioni, che questi problemi non sono semplicissimi. Infatti l'anno scorso è andata è stata varata una versione ridotta del 730 precompilato, in cui mancavano tutta una serie di informazioni relative alle spese sanitarie, alle spese per istruzione e quant'altro. Quest'anno, a quanto sembra, ci saranno più informazioni, ma ancora non avremo la dichiarazione interamente precompilata, perché alcuni fornitori di informazioni, in particolare le farmacie, non sono stati in grado di conformarsi agli standard informatici previsti dall'agenzia, e quindi l'operazione andrà avanti, ma è prevedibile che non andrà avanti con quella celerità che il governo sperava.
Volevo fare due domande molto dummies, professor Santoro. La prima, se io sono un lavoratore dipendente, so che il mio datore di lavoro è quello che deve inviare le informazioni che mi riguardano al fisco. Se però io sono un libero professionista o un imprenditore, sono io stesso che devo inviare le mie i miei dati al fisco, e quindi li posso mandare un po' i dati che mi pare, no?
Beh, diciamo, questa operazione riguarda il 730 apposta per questa ragione, perché riguarda i soggetti che hanno un sostituto d'imposta, quindi i lavoratori dipendenti tendenzialmente, non riguarda i redditi da lavoro autonomo o d'impresa.
Ah, ecco, infatti premettevo che non avevo capito la differenza tra il 730 unico si chiama adesso.
Esatto, unico è il nuovo nome di quello che una volta si chiamava 740, ed è il modello che qualsiasi contribuente può sempre scegliere di compilare, perché il 730 è un'opzione lasciata al lavoratore dipendente, che dà essenzialmente il vantaggio di consentire prima il rimborso delle spese sostenute e non calcolate dal datore di lavoro, ma è sempre un'opzione. Questo vale per il 730 diciamo normale cartaceo, e vale anche per il 730 precompilato. Il contribuente può sempre scegliere di fare unico. Nel caso dei lavoratori senza sostituto d'imposta, invece, unico è l'unica, appunto, possibilità che si ha di dichiarare i redditi. Quindi sì, certamente c'è quel problema. Diciamo che questa modalità di comunicazione delle dichiarazioni non ha a che fare con quel mondo, cioè non contrasta quel tipo di evasione per la quale è necessario tutt'altro armamentario di strumenti, diciamo.
Ecco, questo mio dubbio su quale sia il modulo di riferimento mi fa capire che per tutta la vita avrò comunque bisogno di un commercialista o di una badante fiscale, forse meglio la seconda, che costa un filo meno. Professor Santoro, un'ultima cosa, che poi dobbiamo filare di corsa verso la ripresa della scaletta del giorno delle locuste. È stato stimato, almeno come ordine di grandezza, se e quanto l'introduzione di un sistema come questo può produrre in termini di recupero dell'evasione fiscale?
Ma più che di recupero dell'evasione fiscale, di risparmio di tempo e di errori, perché molto spesso i contribuenti fanno degli errori anche in buona fede e non sempre, tra l'altro, diciamo, questa cosa va a svantaggio del fisco. Non ci sono delle stime, però l'agenzia si aspetta un consistente risparmio dei tempi amministrativi, quindi un risparmio di costi
e il tempo
e
è denaro,
un aumento
come...
della regolarità delle dichiarazioni, perché specialmente sulle spese mediche spesso sarà capitato a qualche ascoltatore, l'agenzia interviene e chiede informazioni, e in una buona parte dei casi le informazioni che poi dà il contribuente non sono congruenti con quelle inserite nella dichiarazione. Questo è una fonte di costi sia per l'amministrazione sia per i contribuenti.
Grazie professor Santoro, adesso mi raccomando una bella boule dell'acqua calda, un plaid sulle gambe, una boccetta di propoli come quella del professor Di Stefano e vedrà che lunedì sarà di nuovo in forma.
Ma io sono di fronte all'università, ci tengo a dirlo per non diffondere false immagini sui docenti universitari, sto per entrare nel mio ufficio.
Ah no,
buona giornata a tutti.
Avevo capito che stamattina stava a casa sul divano a guardare i telefilm.
Arrivederci.
Che tempra. Buongiorno, arrivederci professor Santoro, anche perché il professor Di Stefano l'occhio iniettato di sangue perché ci deve parlare di perdite record.
No,
non ne parla più di
te. Sì, le perdite record intendi di Deutsche Bank.
Leggo da scaletta.
Leggi da scaletta, sì, ci riferiamo ovviamente all'appuntamento con il bilancio del principale istituto di credito tedesco, che ha tra l'altro pagato con una precipitazione del titolo del 10%, nulla a che fare con il Monte dei Paschi, ma anche le dimensioni non sono le stesse. In realtà il bilancio vero sarà pronto il 28 gennaio, quindi di fatto giovedì prossimo, ma i vertici di Deutsche Bank hanno annunciato di prevedere per il quarto trimestre del 2015 un'altra perdita, questa volta una perdita netta di 2,1 miliardi di euro per le cause legali, la ristrutturazione e l'impatto delle condizioni di mercato. Complessivamente quindi le perdite del 2015 dovrebbero arrivare a 6,7 miliardi, sarebbe questo il primo bilancio in rosso dal 2008, ma in realtà la banca è un po' al centro della bufera, perché quello che si è sempre sostenuto, e cioè che l'Istituto di Credito Tedesco era uno di quelli più esposti sui mercati finanziari, aveva più leva, come si dice in gergo, dal punto di vista degli investimenti ad alto rischio, adesso sta incominciando a pagare questa situazione, e quindi il vertice è stato di fatto completamente rinnovato e dovrà fare i conti con un programma classico di lacrime e sangue. I primi a pagare quando si fanno questi disastrosi errori sono i lavoratori, infatti sono 35.000 i posti di lavoro che verranno tagliati appunto nel gruppo a livello mondiale.
Sono invece 38.000, o sarebbero, usiamo il condizionale, 38.000 i conti in nero nascosti da UBS per un valore complessivo di 12 miliardi di euro. Non lo dico io, non lo dice lei, ma lo dicono le autorità francesi.
Sì, la magistratura francese ha aperto questo nuovo filone di scontro con gli istituti elvetici, in particolare con UBS. Le relazioni bancarie che sarebbero iniziate tra l'altro a partire dal 2008, quindi interessante il legame che viene fatto dalle autorità tra la crisi finanziaria e questa enorme esportazione di capitali anche per la Francia. Si va da 1.000 euro a 60 milioni, questi sarebbero l'ammontare dei 38.000 conti in nero, e a fronte di questo si vede sostanzialmente che il complessivo del scontro tra appunto l'Agenzia delle Imposte e la magistratura tedesca e la Svizzera riguarda complessivamente una serie di attività di inchiesta contro l'elusione e l'evasione che è partita appunto ormai più di 10 anni fa. 2 anni fa la giustizia francese aveva imposto una sanzione da 1,1 miliardi di euro a UBS accusandola di riciclaggio e frode fiscale, e qui all'orizzonte si vede l'ennesima multa e oltre al procedimento penale.
Localmente Tafas, in romancio Tavò, in italiano desueto Tavate, in lombardo Tavò, normalmente conosciuta come... Lei dice Davos, però Wikipedia dice pronuncia tedesca.
Non lo so, comunque
comune svizzero del canton dei Grigioni, 11.211 abitanti, adesso molti di più perché ci sono tutti, dalla regina Rania di Giordania fino a Tsipras, il grande vertice che, come si diceva in apertura, si sta concentrando tra le altre cose sul business offerto dall'Africa.
Sì, stiamo parlando del World Economic Forum, che è diventato teatro non solo di questi incontri di alto vertice, ma anche di un'analisi economico-finanziaria su diversi comparti e sulla ristrutturazione necessaria in alcuni comparti industriali. Al World Economic Forum è stato presentato anche un interessante studio della Ellen Carter Foundation, per esempio, sulla circular economy. Non fa parte sicuramente di questo capitolo, cioè dell'economia circolare, l'interesse che si è scatenato sull'Artico. Secondo le informazioni che sono state diffuse a una conferenza che è stata dedicata appunto alle opportunità economiche dell'Artico, stiamo parlando di complessivamente $1 trilione di business, 1.000 miliardi di dollari, che sarebbero riconducibili agli interessi dal punto di vista degli operatori, in particolare quelli energetici. Di questi 1.000 miliardi di dollari, la parte del leone la fanno ovviamente i progetti legati al petrolio e al miniere. Complessivamente si tratta di quasi 200 progetti, ma ci sono anche progetti sulle energie rinnovabili, marittimi ovviamente, perché si aprono delle nuove linee di trasporto, e poi persino progetti sul turismo, anche se sono limitati a 5 miliardi di dollari rispetto a quelli invece dell'energia, che appunto fanno la parte del leone. Questa è una delle conseguenze ovviamente dei cambiamenti climatici. Sappiamo che il 2015 è stato l'anno più caldo in assoluto, e in particolare che durante questo inverno si è registrato un incremento delle temperature assolutamente incredibile in alcune zone che erano prospicenti l'Artico. In pieno dicembre c'erano qualcosa come 20 gradi in alcuni momenti, in alcune giornate.
Io gli avevo detto che l'Artico è il Mar Rosso del futuro, mi ha smentito in apertura di trasmissione.
No, non l'ho smentito,
torna sui suoi passi.
No, ho detto che mi sembra difficile che possa diventare una meta turistica, la vedo più come una meta di business con queste caratteristiche.
Invece è pazzesco, ma lei lo sapeva che a Davos hanno fatto la prima gara di bob della storia?
No. Non lo sapevo
proprio. Nemmeno io, l'ho scoperto adesso.
Anche perché non ho mai visitato Davos, quindi non...
Sul bob c'è andato invece?
No, sul bob proprio
no.
No, non è il genere.
Sai che me la vedo bene andare giù dalla pista di bob?
Sì,
a certo
no.
Allora
sì, sì, sì.
Tra l'altro a Davos, cioè ricca di aneddotica, è pazzesca sta cittadina del cantone dei Grigioni, venne scritto un famoso articolo sullo sci, sa da chi?
Da chi?
Da Arthur Conan Doyle.
Ma dai.
Sì, lo conosce?
Beh sì, Arthur Conan Doyle ci arrivo anch'io.
Vabbè, cioè, l'altra volta non conoscevi Harry Potter.
Ma no, ho capito.
Conan Doyle, quindi l'autore.
L'autore di Sherlock Holmes.
Bravissimo.
Sì,
bravissimo.
Lì ci arrivo.
Tanto a Davos ci andò anche Stevenson a curare la tubercolosi. Vabbè, niente, poi approfondiremo.
Quando inizi a fare queste indagini ti perdi. Adesso sostituirai Davos con alla nafta, speriamo.
Ma secondo me c'è della relazione tra Davos e la nafta. Non ho ancora avuto tempo di approfondire, ma lo faremo. Intanto Bloomberg dice che c'è stato nel 2015 la più grande fuga di massa della storia dagli emergenti.
Sì, questi sono, ma è un saldo in parte prevedibile con l'inizio della frenata cinese, e soprattutto lo ricordiamo, perché bisogna sempre ricordare questo, la fine del quantitative easing, che è una delle corresponsabili delle attuali terremoti finanziari. comunque sono 735 miliardi di dollari che sono defluiti dai mercati emergenti nel corso del 2015. Di questi ben 676 su 735 sono usciti solo dalla Cina. Questi sono i dati appunto diffusi da Bloomberg. Il contesto è che i mercati azionari viaggiano in questo momento nei paesi emergenti a livelli più bassi dal 2009. La capitalizzazione delle società quotate nei 31 principali mercati emergenti si è ridotta di 2 trilioni di dollari, 2.000 miliardi, e questo ovviamente pesa sul deprezzamento delle valute che, come abbiamo visto, secondo alcuni dovrebbe essere una delle scelte, quella della svalutazione per aiutare l'economia cinese, che invece oggi sembra governata da una banca centrale un po' così in difficoltà.
L'abbiamo tenuta praticamente in fondo, ma so che lei ci tiene moltissimo, la mega truffa finanziaria basata sulle false fideiussioni. Di che si tratta?
È una vicenda molto interessante, ancora non del tutto raccontata. L'operazione è stata chiamata El Cartero. Sì, El Cartero, così l'hanno chiamata la Guardia di Finanza e coordinata dal PM di Milano del pool dei reati finanziari Eugenio Fusco. Oggetto di questa inchiesta un gruppo di società riconducibile a Lombard Merchant, a cui è stata sospesa l'autorizzazione all'operatività da parte di Banca d'Italia perché rilasciava in modo abusivo e truffaldino fideiussioni per un miliardo, complessivamente per un miliardo di euro, fideiussioni a fronte di nulla, e quindi moltissimi clienti che erano all'oscuro, privati e pubblici, si sono ritrovati senza la copertura finanziaria per le operazioni per le quali avevano appunto siglato dei contratti. Solo per citare alcuno, i comuni di Bresso, Carugate, Gorla Minore, le aziende ospedaliere della Valtellina, della Valchiavenna, ma anche quelle di Udine, l'ospedale Cannizzaro di Catania, il San Matteo di Pavia, il Santa Maria di Terni, insomma tutti questi soggetti hanno sostanzialmente siglato dei contratti, pagato delle commissioni per delle fideiussioni che non c'erano, e dietro a questa vicenda c'era, non poteva mancare diversamente, il solito finanziere svizzero. In questo caso si tratta di un presunto finanziere di 44 anni residente a Chiasso, che è stato colpito dal mandato di cattura ed è stato arrestato in collaborazione con le autorità elvetiche, e che sarebbe appunto il soggetto che avrebbe contribuito soprattutto a amplificare i danni della truffa che era stata condotta da Lombard Merchant già a partire dal 2013. Goffredo Tenconi, così, questo è il nome del finanziere appunto di Chiasso, non è l'unico, perché poi figurano anche moltissimi altri soggetti, tra cui un avvocato, Edoardo Ercole Golda Perini, che si sarebbe occupato della gestione dei sinistri e inerenti le fideiussioni.
Allora, mentre lei parlava della mega truffa, sono andato su Booking per vedere se possiamo prenotare una stanza per due ad Davos.
Sì.
Allora, mi è uscito l'hotel Edelweiss, 2 stelle.
Modico prezzo,
ah,
sì.
2 stelle.
Quanto?
Ben quotato, 8,8, 418 recensioni, 1425 euro, 2 notti.
Porca miseria.
Andiamo.
Ma che andiamo? 1400 euro per 2 notti.
È rimasta solo una camera. Al momento 4 persone stanno visualizzando questo hotel. Cioè, o ce l'assicuriamo adesso o ce la portiamo via.
No, grazie, faccio a meno.
Non ci andiamo?
No.
Perché?
Rimaniamo qua.
Vabbè, niente. Anche quest'anno non ci andiamo, va.
Non ci andiamo.
Vabbè. Secondo lei l'Edelweiss? No, non è andata Rania di Giordania, 2 stelle.
Non credo proprio, 2 stelle.
Prenota su Booking Rania di Giordania?
Dubito.
Vabbè, niente. Vabbè, ci vediamo la settimana prossima, allora.
Ok.
Stiamo qui pure sto weekend. Vabbè. Salve, professore.
Buon fine settimana.
Arrivederci, ascoltatori. Buon fine settimana anche a voi. Tra poco, dopo il GR, il microfono aperto.